Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Poesia in James Joyce. Il presente intervento intende focalizzarsi sulla poesia in Joyce. In particolare, si esamineranno i 36 componimenti che costituiscono la raccolta di poesie denominata Musica da Camera, pubblicata nel marzo del 1907, quando Joyce si trova con la famiglia a Trieste. Relativamente al destino editoriale dell'opera, il critico letterario Simons pensava di poter intercedere presso l'editore Elkin Matthews affinché pubblicasse la prima opera di Joyce nella sua collana popolare. Joyce accettò con piacere e Simons, il 9 ottobre 1907, scrisse a Matthews chiedendo se la raccolta di poesie di Joyce lo interessasse per il Vigo Cabinet. Simons comunque accompagnò l'invio di questa raccolta di versi con un proprio giudizio, definendola dal lirismo più genuino, un lirismo che Matthews non aveva riscontrato nell'opera di un giovane da diversi anni. Per questo motivo definì la raccolta di versi di Joyce un'opera nuova. La raccolta aveva come sottotitolo un libro di 30 canzoni per gli innamorati. Le poesie erano quasi elisabettiane nella loro freschezza, ma molto personali. Continua Elkin Matthews dicendo che Joyce è molto giovane, ma comunque ha scelto di non aderire al movimento celtico, portato avanti da William Butler Yeats. Il caso del poeta anglo-irlandese risulta emblematico. Infatti Yeats cercava di fare propri i valori del movimento culturale summenzionato, ma comunque, pur volendo essere considerato un poeta irlandese, rimaneva pur sempre un poeta inglese. Il tema delle proprie origini resta di attualità, come dimostrano tra l'altro le poesie del premio Nobel Seamus Heaney, per il quale il concetto di radici culturali è ancora attuale e in un certo senso non del tutto definito. Tornando a Joyce e al destino editoriale delle sue poesie, Matthews disse che avrebbe volentieri stampato le stesse e James predispose una copia per la pubblicazione. A prescindere da questo, Joyce ritenne che Chamber Music fosse un titolo troppo compiaciuto e scrisse che ne avrebbe preferito uno che ripudiasse il libro senza distruggerlo. Ma Joyce lasciò mano libera al fratello Stanislaus, almeno per questo aspetto, in forza del fatto che questi precedentemente aveva scelto come titolo Chamber Music. In effetti Joyce il 18 ottobre 1907 disse che una pagina di A Little Cloud, una favola facente parte dei racconti denominati dublinesi, gli dava più piacere di tutti i suoi versi. Scrive ancora Joyce: non mi piace il libro, ma desidero che sia pubblicato e poi vada al diavolo. Comunque è il libro di un giovane, lo sento tale. Non è affatto una raccolta di poesie d'amore, almeno mi pare, ma alcune sono assai graziose e meriterebbero di essere musicate. Spero che qualcuno lo faccia, qualcuno che se ne intenda di vecchia musica inglese, come dico io. Le mie poesie, continua Joyce, non sono pretestuose e hanno una certa dolcezza. Ne terrò una copia per me. E in cima ad ogni pagina scriverò, se riuscirò a ricordarlo, un indirizzo, il nome di una via, in modo che quando aprirò il libro rivedrò subito i posti dove ho scritto. Joyce, in fondo, riconosceva che Chamber Music era una parte di se stesso e questo mitigava un po' il tono con cui si esprimeva sul suo conto. La giustificazione finale del libro era che rappresentasse una specie di memoriale della giovinezza. Analogamente, egli scusava caritevolmente l'esistenza di Dublino, perché a Dublino Joyce aveva vissuto. Inoltre, sempre Joyce disse che la sua raccolta gli aveva dato la possibilità di esprimersi. rispetto alla sua prima opera in età adulta, vorrei seguire la valutazione che i critici ne hanno dato. A detta degli stessi, la squisita eleganza formale e la perizia metrica e la raffinata musicalità delle liriche di chamber music convivono con un'esilità di contenuto, con una leggerezza di tono, che pongono questi versi a margine delle opere dei grandi scrittori. Lo stesso Joyce valutò con molta severità le sue poesie, unitamente ad un timore di un'accoglienza negativa della sua opera, nella quale sussiste comunque un contrasto tra i precetti della poetica joyciana e il metodo compositivo seguito dall'autore. Bisogna pensare che in questi anni Joyce elabora la sua estetica, che assegna alla lirica una posizione secondaria rispetto all'epica e alla drammatica. Queste ultime raggiungono un'obiettività, mentre, come sottolinea la critica, la lirica rappresenta un istante di emozione, una sorta di grido ritmico, un ripresentarsi dell'epifania, che ha una grande importanza per capire i libri dello scrittore irlandese. Per conferire un valore estetico al ritmo liberatorio, al grido dell'anima, era necessaria la perfetta dizione. Questo potrebbe giustificare la preferenza da parte di Joyce per la canzone elisabettiana. Oltretutto, il poeta irlandese, quando compose le sue liriche che costituiscono il volumetto di cui stiamo parlando, era ancora un giovane uomo. In altre parole, non aveva avuto tante esperienze amorose prima di Nora Barnacle. Tuttavia, Joyce ammetteva che lei non era la ragazza che lui aveva sognato, per la quale aveva scritto i versi che adesso Nora trova così incantevoli. Ma dice Joyce che il libro è per Nora, contiene il desiderio della sua gioventù e Nora è il tesoro che ha esaudito quel desiderio. Ben diversi sono i sentimenti dello scrittore per l'amica di infanzia Mary Shelby, verso la quale provava un amore platonico. Il linguaggio amoroso, mutuato dalla tradizione letteraria, ridimensiona le liriche, il che va a vantaggio della forma, danneggiando tuttavia la sostanza delle stesse, che divengono così convenzionali. Joyce comunque pare giustificarsi per il carattere soggettivo delle sue liriche e dice ad un amico: «Quando le scrissi ero uno strano ragazzo solitario, la notte passeggiavo tutto solo, pensando che un giorno una ragazza mi avrebbe amato». Era una ragazza, quella di cui parla nelle liriche, timida e raffinata, distante e grave. Sono proprio questi i tratti che ritroveremo nella descrizione di Amalia Popper, una allieva triestina di famiglia benestante, alla quale Joyce dava lezioni private e di cui il medesimo si innamorerà. La vicenda è narrata nel poemetto Giacomo Joyce, scritto e ambientato interamente a Trieste. Tale manoscritto è stato analizzato, tra gli altri, da Roberto Curci, che ha scritto a questo proposito il volume Tutto è sciolto. Tornando a Chamber Music, Joyce si rivolge a questa immaginaria ragazza con gli accenti teneri e cerimoniosi proprio di un corteggiano. Ugualmente, nel poemetto, si evidenziano la passionalità del poeta romantico e la maliziosa ironia dell'uomo moderno. Così succederà anche nei componimenti scritti in età matura, in cui risulta maggiore la carnalità, come anche il tentativo di approfondire certi sentimenti, certe sfumature amorose. Dal canto suo, anche la donna è caratterizzata da minore pudicizia. Nonostante i contenuti connessi alla realtà, le liriche facenti parte di Chamber Music sono in massima parte esercizi d'estetica, il cui ritmo si accompagna a una grande abilità nel formulare il verso. Troviamo raffinatezze sintattiche, eleganze verbali, domande parallele, versi iniziali identici per conferire circolarità al suono. Tale caratteristica si avrà anche in opere maggiori, per esempio nell'ultimo episodio di Ulisse, il monologo di Molly Bloom, in cui il testo comincia e finisce con la parola yes, che di fatto è un leitmotiv, vale a dire uno strumento per guidare il lettore nei diversi percorsi semantici presenti in Chamber Music, così come anche in Finnegan's Wake. Spesso lo strumento citato assume i contorni della ripetizione in una sola lirica o in più liriche, magari successive. Le ripetizioni, d'altro canto, aiutano il poeta a imitare la voce umana. D'altronde, le poesie scritte da Joyce sono fatte per essere cantate, come lui aveva desiderato. La musica ha un risvolto autobiografico, nel senso che nella prima giovinezza Joyce aveva sperimentato la povertà, data la cattiva gestione del denaro da parte del padre. Per guadagnarsi da vivere, allora aveva iniziato a cantare. Joyce, oltre a questo, era un apprezzato tenore e a Trieste aveva preso lezioni di piano dal maestro Matteo Bartoli. Inoltre, aveva frequentato il conservatorio. Generalmente parlando, le poesie dovevano far emergere il discorso dell'anima, di cui il linguaggio indeterminato, aspetto anche questo che ritracciamo in Finnegan's Wake, i vocaboli vaghi e suggestivi, la musicalità che rimanda alle antiche rune. Compaiono giardini, frutteti, cedi notturni, dove splendono stelle timide e lune antropomorfe. Si tratta in realtà di un mondo di maniera variopinto e corporeo, dal quale provengono i primi timidi neologismi joyciani, che danno luogo a effetti sorprendenti. La dolce castellana e amore sono proiezioni mitiche delle amiche di Joyce, che si rifanno alla poetica preraffaelita rispetto a quella classica, ferma restando a livello strumentale la poesia elisabettiana, unitamente a preziosità secentista, ricordi stilistici e biblici, nonché a echi della poesia di Verlaine e di quella di Yeats. Joyce, comunque, in chiusura delle sue opere, evita echi wagneriani, sebbene avesse conosciuto le opere liriche del compositore tedesco. Un genio essenzialmente architettonico come quello di Joyce ci fa capire come mai lo scrittore irlandese ordinasse le sue liriche descritte così da costituire un solido edificio narrativo. Le poesie di Chamber Music, infatti, sono sistemate in modo da formare una storia d'amore. I versi seguono l'arco vitale di un amore che spunta timidamente, fiorisce orgoglioso e comincia ad appassire a contatti con dubbi, tradimenti e falsità. Per questo motivo il sentimento languisce sempre più fino ad abbandonarsi in un sonno che ne preannuncia la morte. La varietà stilistica che ritroviamo anche in Ulisse corrisponde in Chamber Music al ciclo naturale delle stagioni, simbolismo ovvio ma efficace. Oltre ad arricchire la povertà dei contenuti dei vari componimenti, lo schema unitario conferisce un'indubbia compattezza alla raccolta e al pregio di assimilarla alle opere successive. La fragile bellezza, unita alla classicità della forma, rappresentano il merito e il limite di tali componimenti. Le poesie si risolvono in accordi delicati e in immagini bellissime. Il titolo della raccolta ci guida verso un carattere idilliaco, diminuendo la consistenza intellettuale. Tuttavia, pur riconoscendo la leggerezza del verso, si ravvisa la memoria di un sapere inconscio. Qui non guasta ricordare che a Trieste viveva Otto Caro Weiss, seguace di Freud. Questo clima culturale potrebbe essere stato notato da Joyce, sebbene lo scrittore irlandese avesse detto che se si volevano risolvere i propri problemi psicologici, bastava confessarsi da un prete, possibilmente gesuita. Nel tempo la critica ha considerato Chamber Music un'opera minore alla quale si era soliti riservare una tanto scarsa quanto frettolosa attenzione, che si riassume nell'aggettivo grazioso, che in definitiva riserva lodi in sé abbastanza destrutturate. Posto che si tratta di un'opera prima, ciò che colpisce è la monotonia delle valutazioni espresse, ad esempio, con carino, chiaro, delicato, elegante, ma sostanzialmente priva di vita vissuta. Fa eccezione il 36esimo componimento della raccolta, in cui finalmente si palesa un equilibrio tra forma e contenuto, cosa che porta il poeta anglo-irlandese Yeats a pensare che la 36esima poesia sia un capolavoro di tecnica, sensibilità, diversamente dalle poesie da cui è preceduto. Risulta chiaro che, coerentemente con quello che farà nei romanzi, Joyce volesse modernizzare le liriche. Il metodo seguito era di esumare frasi antiche ed eleganti per esprimere sentimenti anch'essi eleganti, espressi in chiave moderna, a distanza e con divertito scetticismo. Ma per smitizzare la passione, Joyce doveva creare un certo distacco tra sé e la sua estetica, così da rispettare i principi, infatti, della sua poetica. Tale tentativo si è configurato in un insuccesso. Joyce, infatti, era troppo inesperto per trattare con disinvoltura sentimenti che conosceva solo di riflesso. Così Joyce, che non era per natura un poeta dell'amore, non si rivela spiritoso come invece farà nella prosa. Nei racconti e nei romanzi il senso si carica di un peso, utile a rendere più ricca la musica verbale, di una varietà e di un'armonia di suoni che si cercherebbero vanamente nelle gracili note delle poesie. Allo stesso modo, il lirismo dell'indole joyciana diviene efficace nell'ironia dei grandi libri in prosa. Comunque, sia un discorso a parte, bisogna fare per i due poemetti satirici scritti da Joyce per i suoi amici, ovvero The Holy Office and Gas from a Burner. La satira era anche uno strumento per modernizzare la letteratura, rendendola europea, in particolare The Holy Office, composto nel 1904, contiene un violento attacco ai poeti del Celtic Revival. Il movimento celtico, che riabilitava le tradizioni locali facendo largo uso del gaelico, che rimetteva in uso un esoterismo sognante che vedeva tra i suoi adetti, come detto, William Butler Yeats. Dall'opera traspare l'orgoglio della propria diversità. In Gas from a Burner egli esprime la collera feroce verso un paese, cioè l'Irlanda, che non gradiva i suoi romanzi. La satira però, tutto sommato, risulta piatta. Il linguaggio è molto volgare, compromettendo la solidità dell'opera. Nello stesso periodo egli faceva propri i valori del realismo di Zola e del simbolismo, introducendo altresì le epifanie esemplificate nei lavori di Marcel Proust. Se Joyce non avesse scritto altro, sarebbe oggi uno scrittore sconosciuto. Ciò detto, bisogna non del vero e per giusta onestà intellettuale dire che le poesie contenute in Chapman Music rappresentano un elemento fondamentale per capire le opere successive. Ad esempio, si può fare riferimento alla mitizzazione dell'atto, che spesso è legato ad eventi sperimentati dallo stesso autore. Il suddetto processo avviene grazie a imprestiti letterari, una pacata ironia, la solidità della struttura narrativa. Risulta interessante confrontare due modi di essere dello stesso scrittore irlandese, che in effetti è sia lirico che satirico. A questi corrispondono due stili, una caratterizzata da immagini smaglianti di un'Arcadia perfetta e dall'altra parte un linguaggio goliardico. Siamo di fronte a una duplice personalità completamente scissa in quegli elementi che con la maturità si fonderanno nell'amalgama delle grandi opere.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.